Good evening, brothers and sisters.
Buonasera,
we welcome you.
Vi diamo il benvenuto alla riunione mondiale per i giovani adulti. La riunione verrà trasmessa dal tabernacolo della Piazza del Tempo a Salt Lake City, nello Utah. Diamo il benvenuto alle molte persone di tutto il mondo che si stanno per diplomare e che partecipano a questa riunione mondiale per la prima volta. Alcuni di coloro che si stanno per diplomare stasera cantano nel coro. Speriamo che queste riunioni rafforzino e benedicano la vostra vita. Mi chiamo Thomas Morgan e sono il presidente del Palo dei Giovani Adulti Non Sposati di Salt Lake Pioneer. Siamo entusiasti di accogliere l'anziano Kim B. Clark di 70 e commissario della Chiesa per l'istruzione e sua moglie Sue, entrambi seduti sul podio questa sera. L'anziano Clark e sua moglie saranno presentati più avanti quali oratori di oggi. Diamo il benvenuto all'anziano Michael Bourne, il nostro 70 di area locale, e a sua moglie Judy, e al presidente e alla sorella Spendlove della missione di Salt Lake City, nello Utah. Estendiamo il benvenuto anche agli amministratori del Dipartimento della Chiesa per le istruzioni e dei seminari e istituti di religione, e ai numerosi presidenti di palo locali dei giovani adulti non sposati e alle rispettive mogli. Cominceremo questa sera con il coro e la congregazione che canteranno Noi Gioventù di Sion, in noi incluso nella Leona di aprile 2000. Siamo grati per l'aiuto di Quentin Knudsen del rione dei Guns di Riverside, che dirigerà la musica, e anche per l'aiuto di Linda Margetts, organista del Tabernacolo, che ci accompagnerà. Dopo l'inno abbiamo chiesto a Kiana Robinson del terzo rione dei Guns di City Creek di offrire la preghiera d'apertura.
Thank you. Caro Padre che sei in cielo, siamo molto grati e felici di essere qui riuniti oggi. Ti chiediamo, Padre Celeste, di sussurrare alla nostra mente per aiutarci a capire cos'altro dobbiamo fare nella nostra vita. Siamo grati, Padre Celeste, di poter ascoltare le parole dell'anziano Clark e di poter imparare da lui. Ti chiediamo, Padre Celeste, di aiutarci a condividerle e a istruire gli altri. Ti vogliamo molto bene, ti chiediamo anche di consentire al tuo Spirito di essere con noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Kiana.
Grazie, Kiana.
This evening, brothers and sisters,
questa sera, fratelli e sorelle, abbiamo qui con noi un coro congiunto di giovani adulti provenienti dagli istituti e dai seminari dell'area di Salt Lake, che canterà On This Day of Joy and Gladness. Il coro è diretto dal fratello Marshall McDonald, un insegnante presso l'istituto di Salt Lake, ed è accompagnato dall'organista del tabernacolo Linda Margetz con Sara Messino al pianoforte. Dopo il numero musicale avremo il piacere di ascoltare la sorella Sewell Clark, che sarà seguita dall'anziano Clark. Dopo il discorso dell'anziano Clark, il coro canterà Let Zion in Her Beauty Rise. Sarà diretto da William David Hatch, un insegnante dell'istituto di Taylorsville, Utah. La preghiera di chiusura sarà detta da Ben White, membro del rione dei Guns di Grant. E ora è mio privilegio presentare gli oratori di questa sera. L'anziano Kim B. Clark, commissario della Chiesa per l'istruzione, è stato sostenuto come 70 autorità generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 4 aprile 2015. Al momento della sua chiamata, stava servendo come presidente della Brigham Young University Idaho. Dal 2007 al 2014 ha servito come membro del quinto quorum dei 70 nell'area Idaho. L'anziano Clark ha conseguito una laurea di primo livello, un master e un dottorato, tutti in economia, presso l'Università di Harvard. È diventato membro del corpo docenti della Harvard Business School nel 1978 e nel 1995 ne è stato nominato preside. Ha servito in quell'incarico fino all'estate del 2005, quando è stato nominato presidente della Brigham Young University Idaho. L'anziano Clark ha servito in molte chiamate nella Chiesa, tra cui missionari a tempo pieno nella missione della Germania del Sud, presidente del Quorum degli Anziani, segretario esecutivo di Rione, consigliere in un vescovato, vescovo, sommo consigliere e consigliere della presidenza della missione di Umpalo. La sorella Clark è la terza di 8 figli ed è cresciuta a Waterflow, una piccola comunità rurale nella parte settentrionale del New Mexico. Ha conseguito la laurea in sviluppo del bambino e rapporti familiari presso la BYU. Lei e l'anziano Clark hanno 7 figli e stanno aspettando la nascita del loro 26esimo nipote. Nel corso degli anni la sorella Clark ha servito in molte chiamate nella chiesa. Una delle sue preferite, però, è quella di dirigente del nido nella primaria. Avremo ora il piacere di ascoltare il coro mentre canta On This Day of Joy and Gladness. Dopodiché la sorella Clark ci parlerà.
Desidero ringraziare il coro per quella splendida lode al nostro Signore e Salvatore. Sono anche molto grata per la supplica espressa nella preghiera di apertura, affinché lo Spirito sia con noi in modo da poter imparare stasera ciò che il Signore vuole che impariamo. Io e l'anziano Clark siamo felici di essere con voi per questa riunione mondiale. Desidero condividere con voi alcune riflessioni che mi stanno a cuore e che spero vi siano utili. Prima di tutto, desidero esprimere il mio affetto. Nel mio cuore è nato un sentimento speciale per i giovani adulti della Chiesa. Siete in un momento della vostra vita in cui dovete prendere decisioni cruciali. Perseguire un'istruzione, cercare un lavoro, svolgere una missione, uscire in coppia, sposarsi e avere una famiglia. Ho sentito e visto personalmente il grande potere che avete di fare del bene quando stringete e mantenete alleanze sacre e quando sondate la volontà del Signore nel prendere tali decisioni. Siete incredibili e siete amati dal Signore. So che è così. Desidero inoltre portarvi la mia testimonianza e lasciarvi qualche parola di incoraggiamento. Voglio che sappiate che so che Dio è il nostro Padre Celeste vivente. So che Egli ci ha dato un piano di salvezza e il dono meraviglioso del Suo Figliolo, Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. So che il profeta Joseph Smith è il profeta della dispensazione e della pienezza dei tempi. So che Cristo tornerà. So che dobbiamo essere preparati per la Sua venuta. Come ci si prepara per un evento così imponente? Può sembrare insormontabile. C'è così tanto da fare. Vorrei offrire incoraggiamento e speranza tramite due principi che ci aiuteranno a essere pronti: il pentimento e la carità. Durante la conferenza generale dell'ottobre scorso, il presidente Monson ci ha insegnato: essenziale per il piano è il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Senza il suo sacrificio espiatorio tutto sarebbe perduto. Tuttavia, limitarsi a credere in Lui e nella Sua missione non è abbastanza. Dobbiamo darci da fare e apprendere, cercare e pregare, pentirci e migliorare. Dobbiamo pentirci. Ed è una benedizione meravigliosa. Tramite l'espiazione e il potere di Gesù Cristo possiamo superare ogni debolezza, ogni pena, ogni afflizione e ogni peccato. Ho imparato che il pentimento, sebbene spesso voglia dire smettere di fare qualcosa che stiamo facendo, può anche riguardare qualcosa che dobbiamo iniziare a fare che non stiamo facendo. Una delle cose più importanti che dobbiamo iniziare a fare come parte del processo di pentimento e servire il prossimo. E servendo gli altri, lavorando fianco a fianco col Signore e vivendo sulla nostra pelle il suo amore puro, che impariamo a conoscere veramente il Salvatore. Ho visto il potere dell'amore che scaturisce dal servire il prossimo durante una riunione sacramentale circa un mese fa. Sono entrata in cappella con una delle mie amiche, la quale si è fermata a salutare una delle bambine della classe della primaria. Durante la riunione, la mia amica è stata sostenuta come la nuova presidentessa della società di soccorso di Palo. La bambina, che aveva salutato al nostro arrivo in cappella, si è girata e ha guardato la mia amica, la sua insegnante. Quella bimba dolcissima sapeva che la sua insegnante sarebbe stata rilasciata. Ha iniziato a piangere ed è corsa fino alla fine della fila in cui sedeva, per nascondere il viso tra le braccia della sua mamma. Ho guardato la mia amica, la nuova presidentessa della società di soccorso di Palo, e ho visto che anche lei era scoppiata a piangere. Quella prova d'affetto è stata per me molto forte. Ho sentito gli occhi riempirsi di lacrime. Ero stata testimone del puro amore di Cristo che giunge dal Salvatore ai suoi veri seguaci quando servono nel suo regno. Nel capitolo 7 di Moroni, Mormon insegna: perciò, miei diletti fratelli, se non avete carità non siete nulla, poiché la carità non viene mai meno. Pertanto, attenetevi alla carità, che è la più grande di tutte. poiché tutte le cose devono perire, ma la carità è il puro amore di Cristo e sussiste in eterno. Miei cari fratelli e mie care sorelle, prego che ognuno di noi agisca con fede in Gesù Cristo per rivolgersi a Lui, per pentirsi dei propri peccati e per servirlo con tutto il cuore. So che se lo faremo diventeremo di fatto Suoi veri seguaci. E se pregheremo il Padre con tutta la forza del nostro cuore per poter essere riempiti del Suo amore, so che avremo maggiore fede e maggiore speranza e proveremo un amore più profondo. Proprio il puro amore di Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei cari fratelli e mie care sorelle, sono grato di essere con voi questa sera. Provo un affetto profondo per voi. Ogni volta che sono con i giovani adulti di questa chiesa provo amore e gioia. Questa sera vi invito a venire con me in quello che spero sia un viaggio di scoperta, di fede e di ispirazione. Desidero riportarvi agli albori della restaurazione, quando Joseph Smith era un giovane adulto. Vi sto invitando a fare un viaggio che ho fatto io stesso. Ho trascorso gran parte della mia vita studiando i dirigenti e le organizzazioni che dirigono, per poi insegnare quanto ho imparato. Ho avuto la benedizione di conoscere molti dirigenti fantastici e di far parte di numerose organizzazioni tra le migliori mai create da un essere umano sulla Terra. Tuttavia, questo viaggio nel tempo fino alle prime esperienze di Joseph della Restaurazione ha consolidato la mia convinzione che voi e io facciamo parte della più straordinaria organizzazione sulla faccia della Terra, la vera Chiesa e vivente del Signore. Voglio riportarvi a un periodo della vita di Joseph in cui egli affrontò momenti di incertezza e di difficoltà. Era un periodo in cui egli stava imparando chi era, chi è il Signore e il modo in cui il Signore lavorava con lui. Sarebbe giunto il momento in cui Joseph sarebbe stato il grande profeta della restaurazione, in cui avrebbe rimproverato le guardie armate nella prigione di Richmond con così tanta imponenza che le guardie avrebbero tremato, in cui avrebbe stabilito la Chiesa, compiuto miracoli possenti, predicato il Vangelo con grande ispirazione, edificato città e templi e gettato le fondamenta per il raduno di Israele per l'opera di salvezza da entrambi i lati del velo. Io però voglio riportarvi a un periodo precedente, quando Joseph non era ancora ciò che sarebbe diventato. Voglio tornare a quei giorni perché quei giorni sono stati per Joseph quello che i vostri giorni sono ora per voi. Credo che nei giorni in cui Joseph era un giovane adulto ci siano lezioni importanti che potete imparare sul Signore Gesù Cristo e sulla sua dottrina e sul suo profeta Joseph Smith. So che se stasera ascolterete con lo Spirito del Signore, il vostro amore per il Signore e la vostra fede in Lui cresceranno e la vostra testimonianza della restaurazione e del profeta Joseph Smith diventerà più forte. Inizio la storia dalle tavole d'oro. Nel settembre del 1827 il 21enne Joseph Smith ricevette le tavole dall'angelo Moroni ed erano accompagnate da due pietre su archi d'argento che i nefiti chiamavano interpreti o anche Urim e Tummim. Durante quell'autunno, a causa delle violente persecuzioni a Palmira, nello stato di New York, Joseph e sua moglie Emma si trasferirono in Pennsylvania, ad Harmony, la città natale di Emma. Ad Harmony, Joseph copiò i caratteri dalle tavole e li studiò. Chiese al suo amico Martin Harris di trovare qualcuno che traducesse le tavole, ma Martin non ebbe alcun successo. A febbraio del 1828 fu palese per Joseph che egli stesso avrebbe dovuto tradurre gli annali con l'ausilio degli interpreti. Col tempo, Joseph imparò a tradurre gli annali, perdono e potere di Dio. Emma, incinta del loro primo figlio, fu il primo scrivano di Joseph. Lei e Joseph lavorarono agli annali fino all'aprile del 1828, quando Martin Harris arrivò ad Harmony per scrivere per Joseph. Alla fine di giugno, Joseph aveva terminato la traduzione della prima parte degli annali, che includeva quello che egli chiamò il libro di lei. Martin Harris voleva disperatamente portare il manoscritto a New York per mostrarlo a sua moglie e ai suoi familiari. Per due volte Joseph chiese il permesso del Signore, ma entrambe le volte la risposta fu no. Martin insistette e Joseph chiese una terza volta. Questa volta il Signore diede il permesso a patto che Martin Harris promettesse di mostrare il manoscritto soltanto a sua moglie e a pochi altri. Euforico, Martin lasciò subito Palmira col manoscritto. Joseph però era preoccupato. All'incirca nello stesso periodo in cui Martin partì, Joseph ricevette una visita dell'angelo Moroni e fu rimproverato per aver richiesto ripetutamente di permettere a Martin di prendere il manoscritto. Joseph dovette riconsegnare a Moroni gli interpreti e le tavole. Come se questo non bastasse, Emma diede alla luce un maschietto, ma il neonato morì. Emma stessa fu vicina alla morte e per due settimane Joseph rimase incessantemente al suo capezzale. Quando cominciò a stare meglio, Emma esortò Joseph a partire per scoprire cosa fosse accaduto a Martin e al manoscritto. Il giorno in cui Joseph tornò a Palmira, Martin Harris confermò i timori più profondi del profeta. Il manoscritto era andato perduto. La madre di Joseph descrisse la scena. Raccontò: Joseph saltò in piedi esclamando: Martin, hai perso il manoscritto? Egli replicò: sì, il manoscritto è perso e non so dove sia. Oh, disse Joseph torcendosi le mani, tutto è perduto, tutto è perduto. Che cosa posso fare? Ho peccato. Avrei dovuto ritenermi soddisfatto della prima risposta che avevo ricevuto dal Signore. Piangendo e gemendo, continuava a camminare avanti e indietro. C'è forse un rimprovero che non mi merito da parte dell'angelo dell'Altissimo? Rispose. Che cosa potevo dire per consolarlo? Quando vide tutta la famiglia nel suo stesso stato emotivo, poiché la casa era piena di pianti e gemiti e dei più amari lamenti, e continuò ad andare avanti e indietro, piangendo e affliggendosi, fino a circa il tramonto, quando si lasciò convincere a mangiare qualcosa. Il mattino seguente fece ritorno a casa. Ci salutammo con la morte nel cuore, perché sembrava che tutto quello che avevamo atteso con così tanto amore fosse svanito in un momento e per sempre. I quattro giorni di viaggio per tornare ad Harmony devono essere stati duri per Joseph. Era preoccupato per Emma ed era ancora afflitto dal dolore per la perdita del loro primo figlio. Aveva perso il manoscritto e non aveva più né le tavole né gli interpreti. Fu un lungo viaggio verso casa. Guardiamo una drammatica ricostruzione di ciò che accadde quando Joseph tornò da Emma ad Harmony.
Tornò a casa dopo tre settimane con la notizia che i suoi timori più profondi erano divenuti realtà.
Joseph.
Tutto è perduto. Martin ha perso le pagine che avevamo tradotto. Il manoscritto è sparito. Tutto è perduto.
Ricomincia da capo. Puoi rifare tutto.
Ma non funzionerà. Non posso più tradurre. Il dono è scomparso.
Il Signore ti ha scelto. Ti ha condotto a quest'opera. Hai visto un angelo. puoi sistemare tutto.
Joseph decise di rivolgersi al Signore. Egli descrisse cosa avvenne dopo il suo ritorno ad Armoni usando queste parole. Subito dopo il mio arrivo, cominciai a umiliarmi in possente preghiera dinanzi al Signore e aprii la mia anima supplicando Dio affinché, se possibile, ottenessi misericordia da Lui e fossi perdonato di tutto ciò che avevo fatto di contrario alla Sua volontà. Mentre camminavo, mi apparve a una certa distanza lo stesso messaggero celeste che mi porse nuovamente l'Urim e Tummim, gli interpreti. Tramite esso mi rivolsi al Signore e ottenni la seguente rivelazione. La rivelazione ricevuta da Joseph si trova nella sezione 3 di Dottrine e Alleanze. Si tratta di un rimprovero aspro e di un richiamo a pentirsi ulteriormente con una promessa. Partiamo dal rimprovero. Ed ecco, quante volte hai trasgredito i comandamenti alle leggi di Dio ed hai ceduto alle persuasioni degli uomini. Poiché ecco, tu non avresti dovuto temere l'uomo più di Dio, benché gli uomini non tengano conto dei consigli di Dio e disprezzino le sue parole. Tuttavia tu avresti dovuto essere fedele, ed egli avrebbe steso il suo braccio e ti avrebbe sostenuto contro tutti i dardi infuocati dell'avversario, e sarebbe rimasto con te in ogni momento di difficoltà. Joseph era spinto dalle persuasioni e dal timore degli uomini, ignora il Martin Harris. Joseph aveva cominciato a pentirsi, ma il Signore gli insegnò che c'era ancora da fare. Ecco, tu sei Joseph e fosti scelto per compiere l'opera del Signore, ma a causa della trasgressione, se non sei accorto, cadrai. Ma ricorda, Dio è misericordioso, perciò pentiti di tutto quello che hai fatto, che è contrario al comandamento che ti diedi, e sei ancora scelto e sei di nuovo chiamato all'opera. Moroni pretese che Joseph restituisse gli interpreti e le tavole, ma gli fece questa promessa: se sarai molto umile e ti pentirai, forse ti verranno restituiti. Joseph continuò a pentirsi e dopo poco ricevette le tavole e gli interpreti da Moroni. Preoccupato per la lentezza nel tradurre durante l'inverno del 1829, Joseph chiese al Signore di mandargli uno scrivano. In aprile il Signore mandò Oliver Cowdery ad Armoni a svolgere la funzione di scrivano per Joseph dopo la miracolosa conversione di Oliver stesso. Guardiamo un altro breve video che mostra cosa accadde quando Oliver Cowdery raggiunse Joseph ad Armoni.
Samuel, che sorpresa!
Emma, ti presento Oliver Cowdery.
Emma Smith.
È un piacere conoscerla, signora Smith.
Prego, entrate. Joseph dovrebbe essere qui a breve, signor Cowdery. Vorrei potervi dare di più, se solo avessi saputo del vostro arrivo.
Joseph!
Samuel, sono così felice che tu sia qui. Chi è il tuo amico?
Joseph, ti presento Oliver Cowdery. Quest'uomo è più veloce di una lepre. Ha fatto tutta la strada di corsa per venire a conoscerti.
Joseph Smith.
Signor Smith, sono venuto a informarmi sull'opera che lei sta tentando di portare a termine.
Oliver, ti stavo aspettando. Ti prego, chiamami Joseph. Con l'arrivo di Joseph, il processo di traduzione avanzò a ritmo spedito. Guardiamo come funzionava il processo di traduzione. Ed egli sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Padre del cielo e della terra.
Ed egli sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Padre del cielo e della terra.
Il creatore di tutte le cose fin dal principio e sua madre sarà chiamata Maria.
Il creatore di tutte le cose. E sua madre sarà chiamata Maria.
Oh no, non è corretto. Deve essere esatto. Il creatore di tutte le cose fin dal principio. E sua madre sarà chiamata Maria.
Dopo aver mangiato, riposato, senza alcun suggerimento, Joseph ricominciava a tradurre esattamente da dove aveva interrotto.
Z-A-R-A-H-E-M-L-A.
Non sapendo come pronunciarle, dettava alcune parole lettera per lettera. Eravamo ricolmi dello Spirito Santo e le scritture erano aperte alla nostra comprensione.
E il suo giudizio è giusto. E il bimbo che muore nell'infanzia non perisce. La traduzione del libro di Mormon fu costellata di miracoli e di benedizioni per Joseph. Tuttavia, non vi è dubbio che la questione su cosa fare in merito al libro di lei tormentasse il profeta. Senza gli annali di lei non ci sarebbe stato alcun resoconto sulla famiglia di lei, sul viaggio verso la terra promessa, né sull'origine dei Nefiti e della Maniti. Nel maggio del 1829 il Signore rivelò a Joseph un piano, messo a punto nei secoli, per sostituire il libro di lei con quello che ora conosciamo come le piccole tavole di Nefi. Queste tavole contenevano un riepilogo del libro di lei e le profezie e gli insegnamenti di Nefi e di altri profeti. Questi scritti contenuti nel libro di Mormon, da Primo Nefi alle parole di Mormon, sono stati ispirati dal Signore, preservati per centinaia di anni e aggiunti agli annali da Mormon sotto la guida del Signore. Joseph e Oliver non tradussero di nuovo il libro di lei. Il Signore avvertì Joseph del fatto che uomini malvagi avevano modificato il manoscritto originale e stavano mentendo nell'attesa di distruggere l'opera del Signore. Joseph tradusse le piccole tavole di Nefi e posizionò la traduzione all'inizio del libro di Mormon. La traduzione del libro di Mormon diede vita a esperienze meravigliose. Il sacerdozio fu restaurato e Joseph e Oliver furono battezzati e ricevettero il dono dello Spirito Santo. 11 testimoni videro le tavole e resero testimonianza della loro esistenza. Il libro di Mormon, con la dichiarazione dei testimoni, fu pubblicato nel 1830. Martin Harris, che fu uno dei testimoni, ipotecò la sua fattoria per pagare i costi di stampa. Ho qui con me due tesori della collezione storica della Chiesa che voglio mostrarvi. Il primo è una pagina del manoscritto originale del libro di Mormon. Su questa pagina è riportata la traduzione in inglese di Primo Nefi 3:7. Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini senza preparare loro una via affinché possano compiere quello che Egli comanda loro. Il secondo tesoro è una copia della prima edizione del libro di Mormon. Ciò che Joseph ricevette tramite rivelazione fu stampato a Palmira, ed è proprio qui, nel libro di Mormon. La storia che vi ho raccontato su Joseph quando era un giovane adulto, su Emma, su Martin Harris, su Oliver Cowdery e sul libro di Mormon è vera. Miei cari fratelli e mie care sorelle, vi invito a rivedere la vostra esperienza alla luce di questa storia. Il Signore vi prepara e vi istruisce, proprio come fece con Joseph quando era un giovane adulto. Ci sono lezioni importanti per voi nell'esperienza di Joseph. Stasera voglio concentrarmi su tre: fede e fiducia in Gesù, pentimento e il potere spirituale del libro di Mormon.
Inizio dalla prima lezione, fede e fiducia in Gesù Cristo. Voglio che pensiate per un momento alla situazione di Joseph quando Martin Harris gli chiese di tornare dal Signore per la terza volta. Il Signore aveva già detto no per due volte. La terza richiesta di Martin fu un dilemma per Joseph. Fu una prova della sua fede. Pensateci, da un lato Joseph aveva fede in Gesù Cristo e nel Padre Celeste e fu benedetto con molte esperienze spirituali straordinarie. Aveva visto il Padre e il Figlio e parlato con loro. Aveva interviste con Moroni e con altri profeti. Aveva appena vissuto il miracolo della traduzione del libro di Lei mediante gli interpreti e la sua pietra del veggente. D'altro canto, Joseph aveva 22 anni ed era preoccupato. Aveva una moglie meravigliosa che era incinta del loro primo figlio. Non aveva soldi né istruzione, né mezzo alcuno per poter provvedere alla sua famiglia. Era circondato da scettici e persecutori e aveva pochi amici. Non aveva consulenti né consiglio di amministrazione da chiamare in causa, né tantomeno banchieri disposti a finanziarlo o a consigliarlo. Sapeva di dover pubblicare gli annali, ma non aveva idea di come avrebbe pagato per la stampa se Martin Harris lo avesse abbandonato. La sua vita era colma di incertezze. Nonostante il suo ricco corredo di esperienze spirituali, Joseph temeva l'uomo più di Dio e decise di procedere con la terza richiesta, imbattendosi così nel rammarico del Signore e dando il via a ciò che causò la perdita del manoscritto. Ciononostante, il Signore fu misericordioso con Joseph. Lo aiutò a pentirsi attingendo alla fede che Joseph aveva già e preparando il modo per superare la perdita del manoscritto. Sotto molti aspetti la vostra situazione è simile a quella di Joseph. Siete giovani adulti, con preoccupazioni e incertezze in merito al matrimonio e alla famiglia, all'istruzione e al lavoro, e al trovare il vostro posto nel mondo e nel regno del Signore. Nella vostra vita potrebbe esserci qualche altra prova o altri problemi. Come Joseph, anche voi avete già risorse ed esperienze spirituali. Avete sentito lo Spirito del Signore pregando, studiando le Scritture e servendo il prossimo. Avete sperimentato l'amore, la grazia e il potere del Signore Gesù Cristo nel pentimento, nel sacramento e nel Sacro Tempio. Quando affrontate le prove, come sicuramente accadrà, non date retta ai vostri timori, né affidatevi alle persuasioni degli uomini. Vi invito piuttosto a fare le cose che il Signore aiutò Joseph a fare. Vi prometto che porteranno potere spirituale nella vostra vita. Primo, attingete dalle risorse e dalle esperienze spirituali che già avete per ottenere maggiore fede e maggiore fiducia in Gesù Cristo. Fate affidamento sulle benedizioni spirituali che avete provato e vissuto per trovare la forza di andare avanti con fede nel Salvatore. Egli è la benedizione più importante di tutte. Il suo amore non viene mai meno. Egli sarà sempre con voi in ogni momento difficile. Secondo, guardate avanti con l'occhio della fede per vedere l'opera del Salvatore nella vostra vita. Ricordate il modo in cui il Signore preparò Oliver Cowdery per essere lo scrivano di Joseph e il modo in cui aiutò Joseph a superare la perdita delle 116 pagine con le piccole tavole di Nefi. Il Signore operò nella vita di Joseph e opera anche nella vostra. Avete un'identità e uno scopo eterni e un destino divino. Il Signore sta operando nella nostra vita in questo momento. Egli va dinanzi a voi, adoperandosi per aprire porte, per preparare altre persone affinché vi aiutino e per aprirvi la strada. Passo ora alla seconda lezione, il pentimento. Torniamo al momento in cui Joseph scopre che il manoscritto è andato perduto. Joseph sapeva di aver peccato contro il Signore e di aver trasgredito i suoi comandamenti. Era sopraffatto dal senso di colpa e dal dolore. Tuttavia Joseph si rivolse al Signore e provò il miracolo del perdono e la gioia della redenzione. Il Signore si aspettava che Joseph si attenesse a norme molto elevate, senza cercare scuse. Lo trattò come il grande profeta che voleva che gli diventasse. Joseph temette l'uomo più di Dio. Si fidò del suo discernimento e non di Dio. Per Joseph pentirsi significò molto più del dire semplicemente «ho commesso un errore, mi dispiace di aver perso il manoscritto». Joseph dovette superare gli atteggiamenti, i timori e le inclinazioni della sua vita che erano alla radice dei suoi peccati. Dovette continuare a crescere, a imparare e a cambiare per tutta la sua vita. Joseph ebbe bisogno di un mutamento di cuore che è possibile soltanto tramite la misericordia, l'amore e il potere di Gesù Cristo. E fu esattamente ciò che Joseph ricevette. Il Signore conosceva il potenziale del nobile carattere di Joseph. Quando gli disse, tu sei Joseph, pentiti e sei ancora scelto, in queste parole è possibile percepire il Salvatore mentre tende una mano a Joseph. Con il suo amore e la sua misericordia, desiderano profondamente che Joseph cambi. Inoltre si può percepire il Signore mentre insegna a Joseph chi è realmente. Può anche essere cresciuto come un ragazzo di campagna, povero e illetterato, ma quella non è la sua vera identità. Egli è il Joseph, il profeta, un veggente scelto tramite il quale Gesù Cristo avrebbe restaurato la pienezza del suo Vangelo sulla terra. Quando il Signore richiamò Joseph al pentimento, fu un richiamo affinché Joseph apportasse i cambiamenti necessari per eccellere e realizzare la sua vera identità tramite il potere dell'espiazione di Gesù Cristo. Il Salvatore aveva già sofferto tutto quello che passò Joseph, che fu reale, difficile e molto problematico. Gesù Cristo offrì a Joseph la via verso il perdono e la redenzione. Per molti giorni, per molte settimane, per molti mesi, Joseph cercò il perdono e il potere redentore del Salvatore e li ricevette. Fratelli e sorelle, il Signore ha stabilito anche per voi norme molto elevate, senza alcuna scusa. Vi tratta come discepoli valorosi e compassionevoli che vuole che siate. Inoltre, Egli ama voi come amava Joseph. Di tanto in tanto tutti sbagliamo e ognuno di noi ha bisogno delle benedizioni del pentimento. Come potete vedere dall'esperienza di Joseph, pentirsi è molto più che dire al Signore e al vostro Vescovo che avete commesso degli errori. Peccare significa allontanarsi dal Signore, pentirsi significa ritornare da Lui. Il pentimento richiede un mutamento di cuore e di testa, un mutamento di stile di vita su misura per la vostra situazione personale. Inoltre, il pentimento vi benedice incessantemente. È il modo in cui il Signore ci aiuta a fare meglio e a essere migliori durante tutta la nostra vita. È il modo in cui voi potete eccellere e realizzare la vostra identità eterna, quali figli e figlie di Dio e veri seguaci di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, le promesse sono vere. Rivolgetevi al Signore Gesù Cristo, pentitevi dei vostri peccati e osservate i Suoi comandamenti. Egli possiede misericordia infinita. E come Joseph insegnò in seguito, il nostro Padre Celeste è più illimitato nella Sua misericordia e nelle Sue benedizioni di quanto noi siamo pronti a credere o a ricevere. Gesù Cristo scelse di soffrire per i nostri peccati, per tutte le nostre pene e le nostre afflizioni, in modo da poter perdonarvi, guarirvi, cambiarvi, rafforzarvi e benedirvi con la gioia. Egli è veramente il Salvatore e il Redentore. Passo ora alla terza lezione, il potere spirituale del Libro di Mormon. Dopo essere stato perdonato per i suoi peccati, Joseph fu felice di ricevere di nuovo le tavole e gli interpreti. La sua esperienza con il manoscritto perduto aveva inciso nella sua anima l'importanza del Libro di Mormon, nell'opera del Signore. Il messaggio principale dei profeti del Libro di Mormon è la testimonianza di Gesù Cristo e della sua dottrina. C'è potere spirituale in questo libro. Possiamo vedere tale potere nell'esperienza di traduzione vissuta da Joseph. La traduzione non fu meccanica. Fu un'esperienza spirituale e insegnò a Joseph le opere del Signore e dello Spirito Santo. Il Libro di Mormon fu per Joseph un'esperienza rivelatrice dall'inizio alla fine. Il libro di Mormon insegnò a Joseph la dottrina di Gesù Cristo e il Signore lo chiamò a viverla, ossia ad agire con fede in Gesù Cristo, a pentirsi, a essere battezzato e a ricevere lo Spirito Santo. Durante queste esperienze il Signore benedisse Joseph con maggiore potere spirituale. Per esempio, dopo essere stato battezzato, Joseph disse di essere riempito dello Spirito Santo e che il vero significato e intento delle Scritture furono aperti alla sua comprensione. Il Signore utilizzò la venuta alla luce del Libro di Mormon per elevare Joseph e per portarlo più vicino a sé. Il Signore istruì Joseph e lo rafforzò nel portare alla luce quel libro mediante il potere dello Spirito Santo. Il Libro di Mormon può essere un'esperienza rivelatrice per voi, proprio come lo fu per Joseph. I profeti che hanno scritto il Libro di Mormon hanno visto i nostri giorni, hanno scritto a noi. Le loro parole parlano della nostra epoca, delle nostre esigenze e del nostro scopo. Se mentre leggete il Libro di Mormon e pregate a riguardo il vostro cuore è aperto, lo Spirito Santo ve ne manifesterà la verità. Saprete che il Signore Gesù Cristo è il vostro Salvatore e Redentore e che Joseph Smith è il profeta della restaurazione. Sia che non siate ancora un membro della Chiesa o che lo siate da poco o da molto tempo, vi invito a fare ciò che fece Joseph. Leggete il Libro di Mormon. Pregate al riguardo. Agite con fede in Gesù Cristo per pentirvi. Siate battezzati e ricevete lo Spirito Santo. Poi andate avanti per ricevere e mantenere tutte le ordinanze e le alleanze di salvezza, tra cui l'ordinanza di suggellamento nel Tempio. Ho provato il potere del Libro di Mormon nel corso di numerose esperienze personali. Stasera voglio raccontarvene una che ho avuto quando ero un giovane adulto. Ero in Germania da 2 mesi per svolgere una missione. Per dimostrarvi che anch'io un tempo sono stato un giovane adulto, questa è la foto che era esposta sulla lavagna dei trasferimenti della mia missione. Erano stati 2 mesi difficili ed ero scoraggiato. Una mattina mi sono inginocchiato e ho parlato al Padre Celeste dei miei problemi. Gli ho detto: Padre Celeste, ti prego, aiutami. Mentre pregavo, ho sentito una voce chiara e limpida, come se qualcuno fosse vicino a me. La voce mi ha detto: credi in Dio. Mi sono seduto sul letto e ho aperto il Libro di Mormon. E ho letto le parole di Re Beniamino nei versetti 9 e 10 del capitolo 4 di Mosia. Credete in Dio, credete che Egli esiste e che ha creato tutte le cose, sia in cielo che in terra. Credete che Egli ha tutta la saggezza e tutto il potere, sia in cielo che in terra. Credete che dovete pentirvi dei vostri peccati e abbandonarli e umiliarvi dinanzi a Dio. Ed ora, se voi credete a tutte queste cose, badate di farle. Mentre leggevo queste parole, mi è sembrato che Re Beniamino mi stesse parlando. Ho avvertito il potere dello Spirito Santo nel mio cuore. Sapevo che questa era la risposta alla mia preghiera. Dovevo aver fiducia nel Signore, pentirmi e mettermi all'opera. Da quel giorno in poi, il Libro di Mormon è stata una fonte di potere spirituale nella mia vita. Miei cari fratelli e mie care sorelle, so che il Libro di Mormon vi condurrà da Gesù Cristo e dalla sua dottrina. Come consigliato dal presidente Monson, leggete il Libro di Mormon, studiatelo, pregate al riguardo, fatene tesoro nella vostra mente, nel vostro cuore ogni singolo giorno. In ogni momento della vostra vita, in questo libro e per il potere dello Spirito Santo, il nostro Signore e Salvatore sussurrerà pace alla vostra anima.
vi edificherà e vi rafforzerà e farà in modo che vi avviciniate sempre di più a Lui. Queste tre lezioni che possiamo imparare dal periodo in cui Joseph era un giovane adulto rendono testimonianza del potere di Gesù Cristo e della sua dottrina. Rendo testimonianza che Gesù è il Cristo, il Figlio vivente del Dio vivente. C'è un Redentore. Egli vive. Spero e prego che imparerete dalla vita di Joseph. Sebbene i suoi anni da giovane adulto siano stati difficili, egli confidò nel Signore e il Signore lo benedisse, facendolo diventare il grande profeta della restaurazione. Joseph fece l'opera sacra di Dio. La restaurazione è vera. Ricordate questo. Gesù è il Cristo e Joseph è il suo profeta. C'è una catena ininterrotta di chiavi del sacerdozio, di autorità e di potere che collega Joseph Smith a Thomas S. Monson. Il presidente Monson è il profeta del Signore sulla terra oggi. È tutto vero. Pertanto, miei amati fratelli e mie amate sorelle di tutto il mondo, stasera vi dico: abbiate fiducia nel Signore Gesù Cristo. Egli conosceva il nome di Joseph e conosce il vostro. Vi ama e opera nella vostra vita. Mediante la sua misericordia, grazia e amore, potete eccellere e, come il profeta Joseph, superare ogni difficoltà per diventare ciò che siete destinati a essere, santi degli ultimi giorni, valorosi e fedeli, dirigenti nella vostra famiglia eterna e nella sua Chiesa vera e vivente, veri discepoli di Gesù Cristo, colmi della sua luce e del suo amore, pronti a ricevere il Salvatore quando tornerà. Di questo porto testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Father in heaven,
nostro Padre che sei in cielo, siamo grati per la meravigliosa opportunità di esserci riuniti in tutto il mondo per ascoltare le parole e la testimonianza dell'anziano della sorella Clark e per aver sentito lo Spirito. Siamo grati per il profeta Joseph Smith, per il Libro di Mormon e per il Vangelo restaurato di Gesù Cristo, che benedice la nostra vita. Siamo grati per lo Spirito che abbiamo sentito. Ti chiediamo di aiutarci a ricordare durante il resto della serata e nella nostra vita i sentimenti che abbiamo provato e a meditarvi sempre continuamente. Per queste benedizioni preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.